Ed eccoci subito tornati in diretta. Abbiamo al telefono, e cerco subito di mettermi in contatto con lei, Tea della Microclinica Fati del Gabrio. Ciao Tea, ci senti?
Sì, mi sento. Ciao Mau, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao Tea.
Anche noi ti sentiamo chiara e forte. Allora, senti, poco fa non so se sei riuscita ad ascoltarci, abbiamo fatto una chiacchierata con Jacopo di Manituana che ci hanno un pochino raccontato appunto quello che loro fanno dal punto di vista per il diritto alla casa. Nello specifico ci ha raccontato anche un po' per esempio le lotte per il Maria Adelaide. Con te io volevamo un attimo parlare di quanto per esempio le condizioni abitative, ma non solo quelle abitative, possono influire sulle condizioni psicofisiche delle persone. Potresti darci un pochino la tua opinione, anche magari in base a quello che vedete nell'ambulatorio del Gabrio, le riflessioni che fate al vostro interno e magari appunto quello che normalmente si chiamano, si definiscono i determinanti sociali della salute.
Sì, domandona. Dunque, diciamo un po' in generale, questo già dagli anni 80 più o meno, quando parliamo di salute e di malattia lo facciamo un po' nella cornice del modello biopsicosociale, no? Che è un modello di salute che si è diciamo, proposto in contrasto con quello biomedico precedente. Cosa prevede questo modello? Che l'idea di malattia e di salute non dipendano soltanto da fattori biologici come possono essere la genetica o fattori biochimici, ma anche da fattori psicologici, quindi aspetti legati all'umore, alla personalità, al comportamento delle persone, e anche e soprattutto fattori sociali, dove fattori sociali comprende un sacco di cose, comprende le condizioni lavorative, quindi rispetto al tema del reddito percepito, alle condizioni di lavoro e al grado anche di usura psicofisica che un determinato lavoro può portare, anche la tipologia dei contratti, il livello di precarietà a cui un determinato contratto può sottoporre la persona. Tutti questi sono fattori sociali, come anche il livello di educazione, il livello di istruzione, la presenza di un background migratorio, il grado di integrazione nel paese ospitante. Quindi tantissimi aspetti che a un certo punto l'OMS ha deciso di raccogliere nel 2014, facendo riferimento proprio a questi determinanti sociali della salute di cui parlavi. L'obiettivo qual era in quel momento? Di identificare dei determinanti che poi potessero tendenzialmente indirizzare un po' le varie governance in modo tale che agissero in un'ottica di prevenzione. Quindi parlando di questo tema, a me quello che veniva in mente un po' è che come si intreccia l'aspetto delle condizioni abitative e come queste possono influire sulle condizioni psicofisiche delle persone, proprio sull'aspetto della prevenzione. Cioè l'aspetto della prevenzione rischia di venire messo in gioco e anche rischia di saltare, no? Provo a fare un esempio, cioè se pensiamo a una persona come caratterizzata da comunque una gerarchia di bisogni in cui alla base ovviamente troviamo i bisogni primari, no? Il cibo, l'acqua, il sonno, le cose che ci permettono di sopravvivere. Se questi bisogni non sono accolti, non trovano spazio, sarà difficile che la persona possa occuparsi dei propri bisogni di sicurezza, bisogni di realizzazione, cioè bisogni di più alto livello, no? Quindi in questo senso un po' quello che possiamo immaginarci è che se una persona non ha un tetto sulla testa sarà difficile che si occupi della propria salute. E lì proprio salta quel meccanismo di prevenzione, cioè se la persona non fa check-up medici perché si sta appunto occupando di avere un tetto sulla testa, se non si può occupare di prevenire il disagio psicologico, tutte queste trascuratezze che rischiano di innescarsi portano poi la persona quando a rivolgersi al sistema sanitario nazionale, quando si trova in uno stato ormai emergenziale. E questo mi sembra proprio evidente come sia un cortocircuito rispetto a quello di cui parlavamo poco prima.
Certo. Infatti, mentre parlavi mi veniva in mente, per esempio, no, quanto questo tutto questo possa influire, non lo so, vi venivano in mente altri esempi, per esempio parlavi del reddito, parlavi delle condizioni lavorative, c'è anche il fatto per esempio che le persone a basso reddito si trovino sempre più sovente, come tutti e tutte quante noi, in una situazione di estrema difficoltà a avere spazio, a ricevere spazio, quindi ricevere cure all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, a tutte queste persone viene naturalmente escluso quello che purtroppo molti e molte devono fare, e cioè di rivolgersi alla sanità privata. Anche questo secondo me è un meccanismo, no, che purtroppo si sta sviluppando sempre di più, cioè il fatto che tutti quanti noi ci troviamo a dover supplire purtroppo a quello che il Servizio Sanitario Nazionale non ci può dare, le categorie appunto a basso reddito di tutto questo vengono assolutamente escluse a priori, direi, no?
Sì, sicuramente queste sono poi le persone che, come microclinica Facci all'interno del GAP, appunto ci capita di incontrare settimanalmente, persone che arrivano con un bisogno di salute, ma quasi mai questo bisogno di salute viene da solo, cioè c'è sempre dietro anche una storia di precarietà economica, precarietà lavorativa, che poi appunto diventa difficile di spiegare un bisogno dall'altro. E in questo senso sicuramente come microclinica Fati ci inseriamo, mi dicevi tu, in uno spazio lasciato vuoto dalla sanità pubblica sempre più definanziata e privatizzata, cerchiamo di dare una risposta non con l'obiettivo di sostituirci a quel sistema sanitario che invece riteniamo dovrebbe funzionare meglio, però per rispondere a quella categoria di persone che altrimenti non troverebbero veramente possibilità di ascolto e di aiuto.
Certo, assolutamente. Allora Tea, tu, io svelo l'arcano, ci hai fatto una richiesta musicale che... Come, scusa?
Una proposta musicale di un brano un po' datato, ma purtroppo non c'è. Non
che, dico la verità, non conosco, noi ce lo siamo preparato, per cui ti chiederei di restare qua un attimo con noi e ce lo andiamo ad ascoltare insieme.
Ascolta.
Ok? Sì. Sulle panchine, anche su quelle dove non ci si può sdraiare. Eccolo qua, ce lo siamo ascoltati fino alla fine, non l'abbiamo presentato prima, erano i ministri con diritto al tetto. Allora Thea, abbiamo parlato poco fa, prima di questo brano musicale, ci hai spiegato un pochino in cosa consistono i determinanti sociali della salute, e nello specifico ci siamo concentrati su quello appunto, tra questi determinanti sociali, cioè dell'abitazione, della casa. Come ci spiegavi, naturalmente i determinanti sociali non sono solo quelli, perché ci sono anche le condizioni, per esempio, di lavoro, le condizioni di vita, il basso reddito e tantissime altre cose. Non lo so, adesso mi viene per esempio in mente l'esempio di quanto possa influire sulla prevenzione delle patologie, delle malattie un po' in generale, per esempio anche la possibilità o la non possibilità di avere una buona alimentazione. Anche questo è molto legato alla capacità di reddito delle persone. Adesso però vorrei passare a parlare invece del diritto alle cure, perché è di alcune settimane fa, di preciso non so di quando, la notizia che la cifra richiesta per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale ha subito un fortissimo aumento. Allora, innanzitutto io ti chiederei di chiarirci in cosa consiste l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale e quali categorie di persone devono ricorrere appunto a questo istituto. E poi naturalmente anche se ci puoi commentare un pochino la notizia, cioè di questo aumento di cui dicevo prima.
Sì. Sì, questa notizia è relativa a una nuova norma che è entrata in vigore in realtà già il 1° di gennaio di quest'anno e che è stata inserita nell'ultima legge di bilancio e che è appunto relativa al cambiamento delle regole per l'iscrizione volontaria al Sistema Sanitario Nazionale. Sostanzialmente cosa si dice in questa norma? Che i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per motivi diversi da lavoro, famiglia, asilo, protezione sussidiaria o altre situazioni speciali avranno due alternative sostanzialmente: o stipulare una polizza privata oppure procedere all'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale versando un contributo forfettario. Il punto è che questo contributo forfettario si è visto aumentare di circa 6 volte dal 1° gennaio 2024 al giorno, rispetto al giorno precedente. Quindi al momento la situazione, cioè la norma prevede che gli studenti passino con un rincaro del 547% a pagare da 149 euro annui a 700 euro all'anno. Ancora più, diciamo, proporzionale, ma ancora più elevato quindi l'ammontare della quota prevista per gli stranieri comunitari collocati alla pari, che dovranno pagare da 219 a 1200 euro all'anno. Tutti gli altri casi, ovvero stranieri soggiornanti in Italia per più di 3 mesi che non abbiano diritto all'iscrizione obbligatoria, da 387 euro all'anno arriveranno a pagarne 2000. Ora, diciamo che la relazione tecnica legata poi a questa legge di bilancio sostanzialmente dice che l'innalzamento del contributo di questa iscrizione volontaria sarebbe coerente rispetto ai costi sostenuti dalla sanità pubblica pro capite. In realtà è evidente come si tratti in realtà di una misura del tutto propagandistica. Gli effetti di questa, in termini di riduzione della spesa del Sistema Sanitario Nazionale, saranno irritori. Quello che invece accadrà sarà una volta ancora colpire proprio quella fascia di popolazione che già si trova in difficoltà economica e con una difficoltà di accesso alla salute. Anche qua, rispetto, diciamo, a quello che stavamo dicendo prima, ci confronteremo probabilmente con una situazione in cui persone che, anziché potersi rivolgere al proprio medico di base o al medico specialista necessario, andranno ad intasare le corsie di pronto soccorso per le quali avranno ancora accesso, e questo avrà probabilmente una ricaduta negativa sul funzionamento del sistema. Quindi una norma che si dice in teoria voler preservare il sistema sanitario andrà a faticarlo ulteriormente. E il commento a questa norma, ovviamente rispetto al discorso che facevamo prima, e da un lato il fatto di far emergere una volta di più come la direzione sia quella della privatizzazione dell'accesso alla salute, perché di fatto questa è una delle due alternative possibili che viene prevista dalla norma, e l'idea di una salute di fatto per chi se lo può permettere. Sono passati solo 3 mesi, ma in microclinica è già capitato di avere persone nelle situazioni più varie, che sono persone straniere con permesso di soggiorno che si sono trovate in questa situazione, persone che potevano avere problematiche croniche, ad esempio non avere più la possibilità di un accesso alla fisioterapia dopo la rottura di un arto, oppure situazioni del tutto invece emergenziali, quindi variato il tipo di problematica, uno e uno solo, l'esito, di nuovo mancato diritto alla salute.
Certo, e poi tra l'altro, come dicevi tu, l'alternativa all'iscrizione sanitaria, al servizio sanitario in modo volontario, è quella di stipulare una polizza privata. E quindi quello è anche lì, oltre a incentivare la sanità privata, perché poi la polizza sanitaria naturalmente in genere la polizza privata si rivolge sovente a specialisti privati, in più c'è anche di mezzo l'intermediazione delle assicurazioni stesse, che anche su questo naturalmente andranno sicuramente a speculare, immagino.
Sì, e questa possiamo aspettare.
Infatti questa è una delle prospettive che probabilmente si verificheranno. Tra l'altro, adesso una curiosità, non so se l'hai letto, a me è capitato cercando qualche articolo a proposito di questo, una delle categorie che inizialmente era stata inserita appunto nell'iscrizione volontaria al servizio sanitario era anche quella dei preti, diciamo, no? Del personale religioso, chiamiamolo così, che è straniero naturalmente, che inizialmente mi riferisco a un noto quotidiano finanziario, aveva scritto un articolo che si concentrava su questo scandalo, praticamente, che sembrava che tutti i preti stranieri che stanno in Italia dovevano poi sborsare questa cifra. Non ho capito bene in che modo e con quali, ma alla fine sono stati poi, pare siano stati esclusi da questa categoria. Adesso probabilmente meriterebbe un approfondimento questa notizia, perché ho letto velocemente un articolo, però insomma direi che già questo è indicativo. Va bene. Tea, volevi aggiungere qualcos'altro? Non lo so, appunto, anche soltanto ricordarci un pochino come seguire l'ambulatorio del Gabrio, tutte le sue varie attività che svolge, che sono diverse.
Sì, volentieri vi ricordo i giorni e gli orari di apertura del nostro sportello. È appunto un ambulatorio popolare sito nelle fresche stanze del Gabrio. Ci trovate tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 20 circa. Potete passare senza appuntamento, oppure potete contattarci attraverso il canale Instagram per prendere un appuntamento con noi, e vi aspettiamo tutti e tutti, siete benvenuti.
Ok, benissimo. E naturalmente mi permetto di dire, anche non soltanto se avete bisogno di qualche consiglio sanitario, qualunque cosa, ma anche soltanto per curiosare e conoscere quella realtà molto molto interessante.
Così, un consiglio spassionato il tuo.
Sì, senza... così, totalmente da esterno. Tea, volevi aggiungere qualcosa? C'era qualcos'altro che volevi raccontarci?
No, vi ringrazio per l'invito e per avermi fatto chiacchierare con voi.
È stato assolutamente un piacere, ti ringraziamo noi per il tempo che ci hai dedicato. E quindi, insomma, a presto, ok?
A presto.
Ciao Tea, grazie.
Ciao.
Un abbraccio. Ciao.
Ciao.